Io sono un dirigente del Ministero dell'Ambiente e ho responsabilità, almeno da una decina di anni, del settore del trasporto sostenibile e anche dei rapporti con l'associazionismo, quindi le organizzazioni non governative in senso molto molto ampio e comprensivo. E sono appunto ho l'incarico, diciamo così, di guidare la delegazione italiana che ha partecipato al negoziato e sta partecipando al negoziato in preparazione della conferenza Rio più 20, conferenza che sarà a livello di capi di Stato e di Governo. A quel punto naturalmente io cederò il mio posto alla rappresentanza del Governo, in senso proprio, e tuttavia appunto fino alla conclusione del negoziato ho questo incarico di capo della delegazione italiana al processo. E poi, come è stato ricordato, ho avuto anche l'onore e devo dire anche la soddisfazione dal punto di vista personale di essere stato indicato dall'Unione Europea come rappresentante dell'Unione Europea nell'ufficio di presidenza del comitato preparatorio che è stato istituito alle Nazioni Unite 2 anni fa a seguito della risoluzione dell'Assemblea Generale che ha deciso di tenere questa conferenza. Quindi sono naturalmente in una posizione al di là della situazione personale e dell'interesse dal punto di vista professionale. Mi sento anche in dovere di fungere un po' da tramite tra il processo e la preparazione che si sta svolgendo in Italia. Quindi sono molto, molto contento di avere occasioni come quella di oggi di fornire dei punti di riferimento, dei punti di vista anche riguardo a quello che sta avvenendo, come questo evento viene preparato nel contesto del negoziato e del rapporto intergovernativo multilaterale, in particolare delle Nazioni Unite naturalmente, e anche in relazione al ruolo che la società civile, i rappresentanti della società civile hanno assunto con un fortissimo slancio in questo processo di preparazione. Però appunto vorrei anche, anzi ringrazio riconoscimento, diciamo così, che è stato dato all'iniziativa che ho preso a nome del Ministero dell'Ambiente nello scorso gennaio di convocare una riunione, diciamo, di lavoro che ho chiamato Forum della Società Civile, proprio perché l'intenzione era quella di promuovere non solo l'informazione nel contesto più ampio del semplice orchestro interministeriale, ma anche perché potessero emergere contributi e idee che in qualche modo poi abbiamo anche cercato di raccogliere sotto forma di buone pratiche della sostenibilità o della green economy o comunque dell'attenzione al tema dell'integrazione dei tre pilastri dello sviluppo che abbiamo realizzato, stiamo realizzando una banca dati che è già accessibile dal nostro sito istituzionale del Ministero e che ha già raccolto, mi hanno dato con l'autorizzazione dei dati, credo che siano oltre 150, forse quasi 200 esempi di provenienza assolutamente eterogenea, ma che naturalmente rappresentano in questo modo molto meglio le molteplici sfaccettature nelle quali la società civile può essere vincolata. Quindi ci sono molte schede, proposte, esempi inseriti in questa banca dati che vengono da imprese, quindi da singoli. realizzato significative modifiche nel processo produttivo o nell'ampio significato di ciclo di vita del prodotto, ovvero anche forme di assunzione di responsabilità verso le questioni sociali, non solo quelle ambientali. E poi ci sono molte altre esempi che provengono da autorità locali, di amministrazioni locali, come diciamo normalmente noi in Italia, dalla comunità scientifica, molte università, dalle organizzazioni non governative e poi anche da alcuni settori come per esempio quello degli agricoltori. E questa banca dati è quindi un elemento che può aiutare, può sondare in qualche modo la situazione oggi in Italia rispetto a questi temi. Qual è la possibilità, quali sono le potenzialità che esistono. Detto questo, credo ne dovrò parlare naturalmente con il ministro Pini, ma penso che sarà utile dopo la conferenza di Rio riunire di nuovo questo forum. Spero tutto il consenso di tutti, perché naturalmente l'iniziativa di un'istituzione di governo a convocare la società civile è un po' inusuale, quantomeno. È stato fatto notare che normalmente la società civile si dovrebbe autoconvocare, ma dovrebbe avere propri strumenti di partecipazione, però credo che comunque la mia iniziativa sia stata in ogni caso apprezzata da molti. E naturalmente io oggi qui in qualche modo mi consentirete di avere una visione dal punto di vista appunto istituzionale, anche se tuttavia sul piano personale condivido moltissime considerazioni, diciamo, il quadro politico riferito in particolare al quadro nazionale che sono state fatte, ma queste sono mie personali convinzioni. Quello che invece voglio cercare di fare, cercherò di essere il più possibile sintetico, dare appunto conto del contesto in cui questa conferenza di giugno si chiede, cosa sta avvenendo, qual è in realtà lo stato del processo preparatorio, accennare, ma è già stato fatto molto ampiamente nell'introduzione, ai temi, alle posizioni e alle priorità, inclusa naturalmente la partecipazione dell'Italia, sebbene come tutti sappiano, nel contesto del negoziato multilaterale, non solo questo, credo anche in altri settori, non solamente in qualche modo collegati all'ambiente, diciamo che le posizioni negoziali sono espresse dai rappresentanti dell'Unione Europea sulla base di posizioni comuni raggiunte attraverso il consenso e il coordinamento interno all'Unione Europea. Quindi abbiamo una sorta di doppio processo preparatorio, uno è interno all'Unione Europea per raggiungere posizioni negoziali comuni, condivise da tutti gli Stati membri e dalla Commissione Europea, e poi una volta raggiunto, o comunque mentre si vuole raggiungere e portare avanti, quindi sviluppare anche nel corso del negoziato le posizioni comuni, poi ci si confronta con le esperienze. Questo c'è una battuta che mi ha fatto un collega americano tempo fa dicendo: voi siete strani come potete, perché discutete moltissimo su quello che appunto è una posizione comune e credete naturalmente di aver trovato l'oro in colombo. Poi uscite e vi confrontate con il mondo che c'è fuori. C'è questa anche difficoltà certe volte, perché il dibattito europeo, diciamo il dibattito interno all'Unione Europea nel senso di coordinamento, spesso appunto si ha un po' l'impressione che sia finalizzato a se stesso, che sia, come si dice, autoesistenziale. Comunque il contesto di questa conferenza nasce, è stato detto, è un contesto di crisi profonda, originata dalla vita di nel chiaro del 2008, nel 2008, l'esploto del 2008, nasce come una proposta del governo brasiliano fatta all'Assemblea Generale del 2008, ricevuta malissimo soprattutto dai paesi dell'Unione, anche perché la sua era come un momento di epilogo, di valutazione e di discussione delle mancanze nell'attuazione di tutte le decisioni dei tesi dal 92 in avanti, per la conferenza di Rio del 1992, e quindi una sorta di disposizione di un banco da accusati proprio dei paesi maturi, comunque con tutte le difficoltà, i problemi e anche le mancanze e anche gli errori, diciamo, in prospettiva di orizzonte, comunque forniscono un flusso di aiuto allo sviluppo imponente e comunque sempre in crescita anche negli ultimi 10 anni da Giovanni Sturri. Quindi il negoziato di questa risoluzione che proponeva celebrare l'anniversario di Sturri della conferenza di del 92 è stato molto difficile esso stesso, e alla fine l'Unione Europea e gli altri paesi OCSE, i paesi più attori che sono contro i paesi del sviluppo, che è un dualismo eterno delle Nazioni Unite, hanno accettato con appunto però l'inserimento di due temi specifici non devo trattare la questione dello sviluppo, come rapporto tra paesi donatori, paesi sviluppati e paesi di sviluppo, ma anche focalizzando due temi che sono quello della green economy nel contesto, nell'ambito ampio del sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà, e il quadro, la riforma del quadro istituzionale internazionale naturalmente, ma che deve diventare una specie di dovrebbe diventare una specie di esempio e di paradigma per l'adeguamento anche degli assetti di governance nazionali e anche più nazionali. Quindi l'idea in particolare è stato l'esistenza di un potenziale risultato sia in termini di importante nuova dimensione politica alla sensibilità di una massima chiesa per rendere concreto, rendere più effettivo il cambiamento di problemi di assetti fondamentali dell'economia verso il modello di economia decarbonizzata e che sostanzialmente risorse, ed è nello stesso tempo attenta al conseguimento degli obiettivi di inclusività, di equità, maggiore equità, naturalmente globale, con un'attenzione particolare, come è stato ricordato, all'uguaglianza di genere, quindi al riconoscimento del ruolo fondamentale delle donne nel contesto, in particolare e poi quindi dentro questo tema l'Unione Europea ha visto la possibilità di prendere uno slancio, diciamo così, per favorire l'attuazione di strategie che sono già nel pacchetto politico dell'Unione Europea, che sono la strategia dei clienti, le strategie settoriali, più trasporti, città, sull'uso efficiente delle risorse. E l'altro tema, quello della governance, sul piano dei rapporti internazionali, con la possibilità di arrivare appunto all'adeguamento del bilancio ambientale allo stesso livello di importanza, diciamo così, peso nei processi multilaterali del pilastro ambientale rispetto a quello economico, che sono stati essenzialmente dalle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali, prima di tutto il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, le banche regionali di sviluppo, e del pilastro sociale che pure ha comunque il suo peso importante, certo non quanto quello economico, lo riconosciamo attraverso la difficoltà a risolvere i problemi sociali in un contesto di crisi economica, che comunque però è rappresentato da importanti organismi internazionali come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro o il Consiglio per i diritti umani. Quindi il pilastro ambientale adeguato con la trasformazione dell'UNEF, che è un programma, quindi ha un livello di responsabilità e di capacità giuridica internazionale limitato, in agenzia specializzata, quindi ha un rango più elevato, con maggiori strumenti anche sul piano giuridico, analoghi per esempio al Mondiale della Sanità, che detta direttive, che dà indicazioni, non può obbligare salvo rarissime situazioni. Lo stesso Gambiolo che dice di dare commercio, molte indicazioni che sono poi sviluppate o applicate volontariamente dagli Stati Uniti. Quindi avere comunque però un organismo che sia una voce autorevole per l'ambiente nel sistema di governance. Questo è il contesto dell'origine, diciamo, della conferenza. Tuttavia, come già detto in altre occasioni, la decisione di tenere la conferenza rimane comunque priva di un dibattito e di una preparazione che ne garantisse già nella fase della decisione dell'istituzione, insomma, della conferenza, contenuti importanti e obiettivi ambiziosi. Al contrario di quello che è successo con precedenti conferenze internazionali, in particolare con quella di Rio de Janeiro del 92, che vivono dei processi di preparazione, e di preparazione di un momento importante, sono stati nel 2021 la dichiarazione dei principi di Rio, le basi delle conversioni globali, sul clima, sulla biodiversità, sulla desertificazione. Ecco, al contrario di quel processo che è stato in qualche modo poi coronato dalla grande conferenza intergovernativa globale, questa volta ci hanno consegnato praticamente una scatola vuota e hanno chiesto poi ai rappresentanti dei paesi membri delle Nazioni Unite, adesso cioè i negoziatori, quelli che devono poi diciamo tirare un po' il capo fino al minuto prima, al momento in cui i capi di Stato di Governo poi prendono il microfono e parlano, chiedendoci appunto di scendere dentro questo scatolone qualche idea intelligente, fatevi venire qualche idea. Quindi il contesto non è assolutamente facile, neanche visto in termini, diciamo così, all'interno del negoziato, della preparazione e così via, tanto più appunto, come è stato detto, che questa conferenza cade nel bel mezzo ancora, purtroppo una fase di un ciclo economico assolutamente negativo e dal quale peraltro non si vede ancora la via in modo chiaro, in modo evidente. Questo contesto, adesso poi ve lo
visto
però vorrei ancora sottolineare naturalmente la prospettiva è anche una parte importante dell'istruzione che ha fatto Argentina, guarda ai problemi e ai temi dell'attualità politica economica italiana di oggi e dell'Unione Europea. Deve essere però ben tenuto presente che la conferenza è una conferenza nella quale si confrontano soprattutto più di due parti del mondo che stanno diventando i paesi appunto ricchi, sviluppati, con reddito, tenore di vita, qualità della vita, per quanto insostenibili dal punto di vista ambientale e a volte anche sociale, hanno comunque un livello di sicurezza alimentare, di sicurezza all'educazione, di accesso a tutta una quantità di possibilità, insomma, che qualifica in qualche modo il livello di sviluppo, questa parte e la parte invece non sviluppata, che naturalmente continua a evolversi come gruppo. Sono 132-133 paesi nell'ambito di 193 delle Nazioni Unite, quindi sono un gruppo fondamentale. Le risoluzioni, quando si arriva per mancanza di consenso al voto, sono sempre ovviamente approvate con il consenso dei individui. E tuttavia questo gruppo di paesi è oggi molto diverso e molto più differenziato al suo interno di quanto non fosse 20 anni fa, se non addirittura 40 anni fa, quando appunto a Stoccolma nel 72 si cominciò a parlare per la prima volta del rapporto tra ambiente e sviluppo. Sono paesi divisi da ragioni economiche, quindi nell'ambito del gruppo dei paesi di sviluppo alle Nazioni Unite ancora stanno naturalmente Cina, Brasile, India, Sudafrica, il Messico e ancora molti altri paesi, l'Argentina, molti altri paesi che diciamo così potremmo definire o emergenti come sul piano economico, come le grandi paesi asiatici, lo stesso Brasile, ovvero come nel caso di alcuni paesi della Latina, per esempio, come paesi diciamo di medio reddito. C'è per esempio questo caso che è abbastanza singolare, che nel gruppo dei paesi di sviluppo delle Nazioni Unite siedono in qualche modo anche il Messico e il Cile, che però da pochi anni sono membri dell'OCSE, quindi appartengono all'Organizzazione della Cooperazione Economica per lo Sviluppo dei paesi industrializzati, quindi c'è un contesto abbastanza complesso anche nei rapporti tra i gruppi, cioè tra i paesi donatori e i paesi di sviluppo, proprio per queste diciamo per questa geografia politica, insomma, articolata all'interno dello schieramento dei paesi di sviluppo. E appunto però la conferenza deve essere inquadrata in questo rapporto, cioè sempre sul tema e sui temi della agenda dello sviluppo globale, quindi con le priorità assolute che sono quelle di portare una serie di elementi appunto di sviluppo sociale ed economico in molti, troppi paesi che ancora vivono, ovvero sopravvivono con risorse economiche e tutele sul piano sociale assolutamente intime, in alcuni casi, nel caso dei cosiddetti least developed countries, per paesi più poveri, tra i poveri ci sono situazioni di assoluta insopportabili dal punto di vista di qualunque persona attenta alla fondamentale diritto alla dignità per ogni essere umano. Quindi il contesto è questo. Poi naturalmente il negoziato segue meccanismi che risentono di una certa attitudine, soprattutto io l'ho notato a New York, quando i negoziati si svolgono separatamente, in molti modi, si tratta di una conferenza delle parti, di una convenzione specifica, oppure perché l'influenza dei rappresentanti che vengono dalle capitali è più forte. Soprattutto a New York c'è un po' una certa assuefazione al negoziato tra paesi ricchi e paesi poveri. C'è un'agenda sterminata delle Nazioni Unite, molto complesso a New York, quindi ogni cosa diventa tende un po' a diventare come una pratica da sbrigare, e poi una volta chiusa la pratica c'è un po' questa disincanto, diciamo così, dei nostri, soprattutto dei nostri diplomatici, forse noi che apparteniamo a settori delle istituzioni dell'amministrazione più dedicate a comprendere in modo approfondito quali sono i problemi che stanno dietro alle dichiarazioni di principio, dietro alle dichiarazioni, diciamo, politiche di livello, essendo appunto di livello quello massimo, globale, mondiale, finiscono per qualche volta per essere eccessivamente astratti. Dicevo, cosa sta avvenendo è sostanzialmente un negoziato difficile, bloccato su un documento lunghissimo. A gennaio è stato prodotto dopo una raccolta che è durata alcuni mesi di proposte e input svolta attraverso strumento ormai indispensabile della rete internet. Sono state raccolte, non so, con qualcosa come 7 o 8.000 pagine di proposte che provenivano appunto dal Ministero degli Stati Uniti, ma anche in percentuale altissima, oltre il 50% dalla società civile. Questa base poi segretariato di Nazioni Unite ha distillato in qualche modo un documento di 23 pagine, non particolarmente innovativo, ma peraltro il compito del segretariato non lo consiste un po' di piatto, e poi vedere un po' come sta a cuore, c'è un'apertura, no? E questo documento però è appunto cominciato a rimbalzare questo esercizio estenuante di emendamenti, contemendamenti, modifiche, richiami di documenti precedenti, messa in discussione addirittura di principi, principi dati per scontati, adottati dalla conferenza internazionale del Signore passato, 10 anni. E questo testo di queste pagine alla fine di aprile, quindi di maggio, era cresciuto fino a diventare quasi 300 pagine con 500 paragrafi, moltissimi dei quali superflui, secondo i suoi figli. Per cui la situazione oggi è che siamo un po' scesi, siamo un po' riusciti a ridurre questa montagna di parole. Che offro appunto centinaia di pagine, ma siamo molto indietro nella conclusione, diciamo, della discussione sulle questioni centrali del documento, e quindi non si capisce ancora quale sarà la via d'uscita e il risultato della conferenza. Perché quando poi arriveranno, naturalmente io spero vivamente che il nostro Presidente del Consiglio sia il nostro capo delegazione, per me, per noi sarebbe un'espressione di massimo interesse del governo e delle istituzioni nazionali, quella di essere presente con il primo ministro, nonché il ministro del che è un elemento ulteriormente qualificante. Quindi la situazione è per ora molto, molto problematica. Il caos del sinismo in cui si è accentuato, di cui si è detto, è una formula che ho detto ieri, immediatamente appropriato, ed è è un paradosso, no, essere causa di questi, però la situazione è in effetti ci si aspetta e si enuncia, diciamo così, l'aspettativa per risultati epocali, considerata l'ampiezza e la portata dei temi in discussione, ma in realtà non si riesce a uscire da questo piccolo cielo dei 250 paragrafi ancora pieni di parentesi, di punti che devono essere chiariti, discussi, e questo non può essere fatto evidentemente in 3 giorni. Allora ci sarà probabilmente un'iniziativa del governo brasiliano. brasiliano che cercherà di ulteriormente sintetizzare una dichiarazione politica gestibile sul piano della conclusione di un negoziato che si svolge tra decine di soggetti diversi. Non è un negoziato a due, non è un bilaterale o un gruppetto di paesi sostanzialmente omogenei dal punto di vista delle caratteristiche generali, che può essere un G8, un negoziato che coinvolge tutti, e quindi tutti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di partecipare dal proprio punto di vista, perché il risultato poi sia un risultato condiviso e che produca dei risultati. Quindi la situazione è ancora molto incerta. Io non, da un certo punto di vista mi dispiace di non poter dire, ecco, prevediamo che la conferenza, alla conferenza, cioè, arriverà a questo obiettivo importante, che avrà questi risultati e questo potenziale di riguardo ai temi che stanno attraverso, i temi sono sostanzialmente tre, diciamo, l'obiettivo generale è quello appunto di compiere una valutazione dei nostri peccati e quindi per ciò che non è stato fatto in due decenni, dopo il Giovanni nel 2002 per restare nell'ambito del complesso di sviluppo sostenibile, ma anche poi assunti in molti altri contesti internazionali, multilaterali, nelle conferenze di varie convenzioni e trattati, nelle riunioni dell'agenda, diciamo, di uno del processo della identificazione, poi dell'attuazione delle attivazioni relative ai obiettivi di sviluppo del millennio, il settore degli ultimi mari, dove spessissimo si fa riferimento anche al sviluppo sostenibile, a parole diventate un punto di vista. Purtroppo ci sono state notevolissime carenze e mancanze da parte di tutti i paesi sviluppati e delle organizzazioni internazionali, e anche, devo dire, qualche volta la poca attenzione da parte dei settori della società civile. Quindi l'obiettivo principale rimane quello di chiedersi a che punto siamo e che cosa dobbiamo fare per uscire da questo permanere nella astrattezza delle dichiarazioni di principio che sono ben accettate, azioni concrete. Questo è l'obiettivo generale. I due temi, o tre, sono diventati da tre temi che dovrebbero poi essere costituire il nostro del documento da adottare, sono la linea economica nel contesto della sostenibilità e della lotta alla povertà, la riforma del quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, compreso l'asse ambientale, e poi si è aggiunto un nuovo elemento che è stato introdotto nel negoziato, diciamo a metà strada, a metà percorso, e che non era originariamente previsto nelle indicazioni della risoluzione che ha stabilito di convocare questa conferenza, che è quello di avviare un processo per la definizione di obiettivi di sviluppo sostenibile che siano obiettivi che valgono per tutti, universali, quindi molto impegnativi, e far convergere questo processo con questa indicazione di obiettivi aggiornati, diciamo così, rispetto ai principi del periodo del 92 all'agenda 21, alla luce delle sfide che sono emerse nel corso di questi decenni, e che in qualche modo nella prospettiva dei prossimi 2-3 anni fino al 2015 identifichino possibili convergenze con l'agenda sviluppo, cioè l'agenda degli obiettivi di sviluppo del millennio, che è un'agenda dedicata ai paesi del sviluppo e che ha come, diciamo, elemento trasversale a tutti questi 8 obiettivi che sono stati individuati e elencati appunto nel vertice del millennio del 2000, la lotta alla povertà declinata sotto forma di accesso all'educazione, uguaglianza di genere, accesso all'acqua e alle altre risorse fondamentali. Però è un'agenda sviluppo per i paesi del sviluppo, che quindi che impegna poi i paesi donatori a favorire la sua attenzione. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbero essere qualche altra cosa, dovrebbero riuscire a integrare diciamo, la garanzia della prosecuzione di sviluppo sostenibile a minimo, diciamo così, sul piano anche ambientale e sociale, sia nei paesi ricchi che ne già sviluppati quantomeno che nei paesi sviluppati. E qui c'è una difficoltà, cioè qual è il raccordo, cioè come volete infilare una spina Siemens adesso un attacco, non lo so, spina americana, è impossibile, ci vuole una conversione, ci vuole uno strumento di raccordo. Il tema della governance è evidentemente inteso anche come quadro istituzionale di supporto al cambiamento, già è stato spiegato come quadro di responsabilità di governo in ambito internazionale, in ambito nazionale e anche poi a livelli in cui si esprime il titolo che si dia l'età. Sia favorevole attraverso la identificazione, la messa in opera, la messa in atto di strumenti economica, che riguardano anche le questioni di ambientale, verificare da produrre il processo della questa tipo di integrazione nella delle questioni sociali e ambientali nella decisione, nel processo di decisione. Quindi questo è l'obiettivo mancante rispetto alle indicazioni dei principi della sostenibilità. E allora bisogna che questi principi siano riaffermati e siano declinati in azioni. Si è accennato alla proposta dell'Unione Europea di avere una roba, una strada, una mappa, un piano di lavoro fatto di azioni specifiche, degli obiettivi e delle target specificati da qui al 2050, proprio per favorire la riconversione di un sistema economico. Questi strumenti sono molti, forse sono anni che ci ripete di sviluppare la fiscale, gli strumenti di mercato, gli incentivi al costo dei sussidi, cioè la questione dei sussidi ai combustibili fossili, all'agricoltura, alla pesca industriale, è una questione che istituisce veramente l'energia, perché bilancia completamente la competitività sul mercato di tutta l'innovazione che invece punta a gestire, a utilizzare quelle risorse che vengono sostanzialmente sovrapportate attraverso il sistema dei sussidi in un modo sostenibile e quindi orientando anche le scelte complessive e la competitività stessa del mercato verso altri modelli, un paradigma diverso. E poi ancora la responsabilità sociale delle imprese che oggi si allarga alla che si chiama responsabilità per la sostenibilità dei poi ancora gli investimenti dove sono i soldi da investire di nuovo sono le convenzioni nei grandi compagnie per tutti quelli che raccolgono soldi dovrebbero darsi una, diciamo così, un programma dei punti di riferimento, dei valori nei quali ricercare la convenienza e il profilo sul mercato orientati diversamente. Quindi è un problema di mettere all'opera in modo coerente e anche in parallelo, diciamo così, una quantità di iniziative, non può essere solo l'iniziativa del governo che fa una strategia piuttosto che l'iniziativa di singoli individui, imprenditori o amministratori che hanno e che sentono questa responsabilità di consolidamento. Questo è un po' il quadro, l'importanza degli amministratori locali è assolutamente fondamentale, almeno quanto quella degli investitori privati, cioè delle imprese, perché l'impresa deve avere anche un ambiente favorevole, diciamo, un quadro di gestione del territorio che favorisca la gestione e la riproduzione di buone pratiche, proprio perché anche le amministrazioni locali in qualche modo possono agevolare, incentivare, programmare il quadro territoriale in favore di scelte, di alcune scelte di storia. Io vorrei solo chiudere ricordando che diciamo, il piano dell'attività di governo, l'ultimo punto che è citato direttamente in modo definitivo sulla sua necessità di avere una strategia di governo risale al DPR, così si chiamava, del 2007, firmato dal Presidente del Consiglio Prodi, dove c'erano, ricordo, tutti i due pagine dedicate alla necessità di programmare un'attività politica del governo che desse luogo ad una nuova strategia di sviluppo sostenibile rispetto a quella adottata nella dichiarazione del CIPE dell'agosto del 2002, proprio alla vigilia che andavano 30 anni e poi mai più discussa o monitorata o ricordata in qualche modo. Quindi sulla base di questo precedente è evidente che la strada che era indicata per il CIPE della CIPE è una strada maestra, sarebbe forse la strada maestra. Serve però anche il supporto di un organismo di consultazione come quello proposto nell'ambito dei lavori del Plenum, che sicuramente potrebbe dare un po' una scossa a questo ambito, diciamo così, dell'organismo politico di governo che è appunto, che è stato sempre quanto figlio e sonno.
Grazie molto Paolo Sottano, anche perché credo che molti di noi siano in attesa di comprendere.